Di solito un libro si scrive o perché descrivere qualcosa che è già stato detto o per dire altro, aggiungere qualche cosa. Quello che ti chiedo è stato detto tutto dei fatti di Genova?
Noi con questo libro cerchiamo di dire, di spiegare, di portare a partenza molte cose che su Genova erano totalmente sconosciute, sia relativamente alle vicende di quei giorni, sia relativamente ai 9 anni di inchieste giudiziarie che ci sono state e a tutti i tentativi che si sono sviluppati per cercare di bloccare le inchieste, anzi prima di non farle neanche partire, poi di bloccarle o di predeterminarne l'esito.
Di solito ci sono delle verità che non piacciono né ad Atene e né a Sparta. In questi casi diventa tutto molto più difficile. Tu ne hai avuto conferma?
Assolutamente sì. Il libro l'abbiamo scritto oltre che con Lorenzo Guadagnucci, che è un giornalista del Resto Carlino, ma anche una delle vittime della Diaz, l'abbiamo scritto col contributo determinante del pubblico ministero Enrico Zucca, che è stato il pubblico ministero del processo relativamente alla scuola Diaz. Nello sviluppo di questo processo sono emerse delle verità molto pesanti e che hanno disturbato il mondo della politica a 360 gradi. Ad esempio, non vi è dubbio che la responsabilità dei pestaggi che sono avvenuti all'interno della scuola Diaz, così come delle torture che si sono sviluppate a Bolzaneto ad opera di polizia, carabinieri e guardie di finanza e personale dell'amministrazione penitenziaria, siano da addebitare a dei reparti fortemente orientati politicamente ed orientati a destra. Per giustificare questa affermazione è sufficiente pensare alle suonerie dei cellulari con su faccetta nera, è sufficiente pensare alle filastrocche inneggianti a Pinochet o alle filastrocche antisemite a cui erano obbligate ad adattarsi e a recitarle i ragazzi che erano stati fermati e arrestati. Poi c'è l'altra parte della verità, e cioè il gotha della polizia, i vertici della polizia, che sono stati condannati per il processo della Diaz o per processi connessi alla Diaz, come è il caso dell'allora capo della polizia Gianni De Gennaro, oggi coordinatore unico dei servizi segreti. Bene, queste persone, a cominciare appunto dal capo della polizia di allora, non hanno fatto carriera sotto la vestra inizialmente, ma le loro promozioni, la loro carriera e i loro rapporti anche si collocano nell'ambito del centro-sinistra. Non è un caso che i politici che rilasciano in quegli anni durante le inchieste delle interviste in difesa dei vertici della polizia sono Luciano Durante, Giuliano Amato che prende con sé il Ministero degli Interni Gianni De Gennaro nel momento in cui passa da capo della polizia e poi deve diventare il coordinatore unico dei servizi segreti. Queste persone poi continueranno la loro carriera indipendentemente che vi sia Prodi o vi sia Berlusconi al governo. Vengono condannati e anziché essere rimossi, come prevede la Corte per i diritti umani dell'Unione Europea, vengono anzi promossi da tutti i governi che si susseguono e il mondo della politica complessivamente li difende. Quando De Gennaro fa l'atto formale dopo la condanna in appello di rassegnare le dimissioni, viene confermato nel suo ruolo dal governo in carica Berlusconi, col plauso di tutti i parlamentari del centro-sinistra. Io ricordo l'episodio di una radio nazionale, la CNR, che mi chiamò chiedendomi una dichiarazione dove auspicavo la rimozione di De Gennaro perché aveva sentito 12 parlamentari dell'opposizione e nessuno ne aveva chiesta la rimozione. E questo spiega anche il motivo per cui non si è mai riusciti a fare una commissione d'inchiesta, perché da un lato la destra non voleva che si indagasse sui poliziotti, sui carabinieri, e il centro-sinistra non voleva che si indagasse sui vertici della polizia, quindi di volta in volta, una volta l'Italia dei Valori, una volta il PD, hanno fatto mancare il numero legale nella commissione, oltre ovviamente all'assenza del numero per Mastelli, una volta per i tanti valori e una volta per il PD. È per questo anche che nel libro noi intitoliamo un paragrafo il G8 bipartisan, cioè la repressione avvenuta sotto il governo della destra con Scajola ministro degli interni, è partita ad opera dei carabinieri che hanno il 20 luglio, che hanno dei rapporti storici con l'Alleanza Nazionale, è proseguita il 21 con l'assalto al corteo e con l'assalto alla Diaz sotto la regia dei vertici della Polizia Nazionale che devono invece le loro carriere al centro-sinistra. Questo ha reso complicatissimo il lavoro di tutti coloro che chiedevano verità e giustizia, sia magistrati sia movimento.
Potremmo dire, come diceva Orwell, che andando a ritroso questa è una non storia che è stata scientemente eliminata dai libri progressivamente.
Eliminata dai libri, eliminata da tutte le trasmissioni televisive nazionali, indipendentemente dal canale Rai Mediaset o la 7 al quale ci si riferisce. A noi hanno detto di no, da Fabio Fazio a Serena Zandini, tanto per essere molto chiari. È una storia che non è esistita su quasi nessun quotidiano, salvo rarissime eccezioni, una storia della quale non si deve parlare. Arriviamo all'incredibile fatto di quando il 17 di giugno facciamo la presentazione del libro alla Feltrinelli di Genova, sono stati avvisati oltre 100 giornalisti italiani, la presentazione più importante nella città teatro di G8, e l'unico giornalista presente, dico l'unico, è il redattore della radio svizzera italiana arrivata a posto da Bellinzona. È evidente che non può essere un caso la mancanza di tutti i giornalisti italiani, è fuori di dubbio che qualcuno gli ha fatto presente che di questo libro era bene non parlare. D'altra parte tutti i maggiori quotidiani hanno riportato notizie di vari libri usciti su Genova, ma di questo non si parlava.
Nel libro di Orwell, accanto alla non storia, ovviamente ci sono le non persone, persone che sono esistite e a ritroso vengono cancellate. Noi sappiamo, almeno si sa, di torture, vessazioni psicologiche, piercing strappati a queste persone. Nei film, diciamo così, di cassetta, i buoni finiscono per aver ragione e i cattivi vengono puliti. In questo caso è andata così, vero?
In questo caso purtroppo non è andata così, anche se però dobbiamo dire che oggi sappiamo quello che è accaduto, sappiamo le responsabilità almeno nelle azioni che si sono susseguite, anche se rimane invece più nebuloso il capitolo delle responsabilità politiche, cioè non sono state provate in sede giudiziaria. Oggi abbiamo dei processi che non sono andati ad aggiungersi ai tanti segreti italiani, ma che invece sono arrivati in conclusione, cioè sono arrivati alle sentenze di secondo grado e con delle sentenze anche molto precise. Per quanto riguarda il processo della scuola Diaz, vi sono state 25 condanne, fra le quali praticamente la quasi totalità dei vertici della polizia. Per il processo Diaz o per processi connessi sono stati condannati Cadarozzi, vice direttore del servizio centrale operativo, è stato condannato Gianni De Gennaro, allora capo della polizia, Gratteri, direttore del servizio centrale operativo, insomma sono stati condannati tutti, si arriva fino a Mortola, capo della Digos di Genova allora, ha avuto due condanne e il fatto grave è che queste persone, questi vertici, non sono stati rimossi, ma anzi sono stati promossi. Mortola ha avuto due condanne, ha avuto due promozioni, prima vicequestore e poi a questore. Questo è lo scandalo, ma le sentenze ci sono, la ricostruzione dei fatti c'è, le condanne ci sono. Se parliamo del processo di Bolzaneto, vi sono state 44 condanne tra polizia, carabinieri, personale dell'amministrazione penitenziaria e personale medico-sanitario. 44 condanne dove sono state individuate precise responsabilità che rimangono però quasi solo condanne sul terreno del risarcimento civile, perché sul piano penale i reati sono andati quasi tutti in prescrizione, nessuno di costoro farà un solo giorno di carcere. Quindi abbiamo ottenuto la verità, abbiamo ottenuto le condanne, nessuno andrà in carcere, adesso aspettiamo di vedere cosa decide la Cassazione, per quanto la decisione della Cassazione può influire su questioni di metodo, ma non può modificare i fatti che sono stati ricostruiti puntigliosamente in sede processuale. Allora, sappiamo la verità, non c'è stata giustizia. Le vittime, una parte delle vittime riuscirà forse ad ottenere dei risarcimenti economici. Quello che è certo è che dentro questi processi, in più di un'occasione, le vittime sono state trattate loro come se fossero i colpevoli. Possiamo ricordarci durante il processo della Diaz, quando arrivavano i vertici alti della polizia, i carabinieri non li percosivano, non lasciavano entrare, anzi alcune volte si alzavano in piedi a fare il saluto, quando entravano ed erano imputati, quindi quando arrivavano le vittime dovevano passare sotto il metal detector, erano perquisite, cioè c'è stata una rappresentazione che invertiva i ruoli tra le vittime e i carnefici.
Quando si scrive qualcosa ci si mette sempre del proprio e lo si paga. Io ho capito che non ti vedremo mai in prima serata in TV a presentare questo libro omaggiato. Per quello che tu hai pagato le sofferenze, ti chiedo, tu e il tuo collega Guadagnucci, lo riscrivereste?
Sì, senza ombra di dubbio riscriverei questo libro, perché penso che ciascuno debba dare anche un senso alla propria vita. E tra le tante cose che ho fatto mi è capitato di essere nominato da 1600 associazioni che costituivano il Genoa Social Forum come portavoce di quell'incredibile esperienza collettiva del 2001. Avere però quei ruoli porta anche degli oneri che io ho cercato di interpretare anche da un punto di vista etico, morale. Nel momento nel quale il sottoscritto, anche grazie alla collaborazione col pubblico ministero Zucca, viene messo nella possibilità di individuare verità per lo più sconosciute, individuare responsabilità precise. Io credo che ci sia il dovere etico di scrivere questo libro e di informare, anche perché non stiamo parlando di verità ormai incapaci di produrre qualunque effetto sulla storia dell'oggi. Parliamo di verità purtroppo che hanno un peso nella quotidianità esistente. Costoro, con i nominati, sono tutt'oggi ai vertici delle forze dell'ordine, dei servizi segreti, sono coloro che gestiranno, per esempio, il conflitto sociale del prossimo autunno. Certo, scrivere queste cose ha voluto dire dover prendere atto che la tua vita cambia, ha voluto dire prendere atto che sia nella fase precedente, nella quale continuavamo a dire che le responsabilità dovevano essere individuate fino ai vertici, non ci si poteva limitare a individuare la responsabilità solo di chi aveva picchiato, ma anche di chi l'aveva lasciato fare, di chi aveva dato ordini, di chi aveva tentato di coprire quel pestaggio. Ecco, in quegli anni in cui io continuavo a dire queste cose, lasciavo dichiarazioni, eccetera, mi è accaduto di tutto.
Ad esempio?
Ma dai, tante cose. Sono entrati nell'ufficio dove, tra l'altro, in mezzo a 10 persone lavoravano anche i due miei collaboratori e hanno rubato il computer, hanno lasciato sul tavolo la carta di credito in modo che non ci fosse dubbio che non era un furto come gli altri. Ho blindato la porta, sono ritornato una seconda volta con i picconi, hanno tirato giù il muro, hanno rubato il computer e il server, sempre solo quelli. Sono andato a Genova in un anniversario a parlare, a raccontare quello che era accaduto, che poi è stato testimoniato nei tribunali, e al ritorno la mia macchina, che era in un posto dove assolutamente nessuno lo poteva sapere, era stata aperta, la radio era stata lasciata sul sedile proprio per mandare un messaggio molto preciso. Sono arrivate delle lettere minatorie a chi abita al piano sopra il mio, dicendo che se non la smettevo saltare in aria tutto lo stabile, fino all'ultimo, quando mi sono arrivati proprio davanti alla porta di casa dicendo che c'era bisogno di parlarmi di persone sconosciute che avevano qualcosa da dirmi. Ecco, oltre a questo, appena abbiamo cominciato a scrivere il libro, io ho chiesto un incontro a un personaggio molto alto nella gerarchia dei servizi, convinto che mi fosse disponibile a raccontarmi il perché di alcune scelte compiute dall'altra parte. Ci siamo incontrati il 10 settembre 2010 a Roma, l'appuntamento l'abbiamo preso 3 giorni prima. E in quei 3 giorni su questo personaggio sono state fatte pressioni dai suoi colleghi di tutti i tipi. Sul suo cellulare risultavano diverse telefonate arrivate da casa mia, delle telefonate anche con una chiacchierata lunga di 6 minuti, non ce n'erano mai state, telefonate di questo tipo solo 1 o 3 giorni prima per prendere l'appuntamento. Era un modo per intimidirlo. Io mi sono trovato di fronte a una persona che anziché raccontarmi il perché delle loro scelte era spaventato, oserei dire terrorizzata, non ha voluto dirmi assolutamente più nulla e anzi mi ha detto in modo molto esplicito alla fine del nostro colloquio, guardandomi in faccia: ma questo libro dovete proprio farlo, state molto attenti, io al suo posto mi preoccuperei. Ecco, non è semplice lavorare in queste condizioni, dover lavorare tutto il tempo in cui si scrive il libro sotto un altro nome, un altro mail, cellulare intestato ad altre persone, depositare i capitoli dai notai appena sono scritti. Cambia la vita del singolo, cambia la vita familiare, però insomma uno deve anche cercare di dare un senso alla propria vita e capire anche a che ruolo è stato chiamato. E credo che fosse dovere mio di Lorenzo raccontare insieme al pubblico mistero Zucca quello che sapevamo.
Bene, ti faccio le ultime due. Allora, tu nomini sempre questo magistrato Zucca, che immagino avrà fatto nella magistratura una carriera folgorante. In questo buio, tu, qualche uomo dello Stato, qualche vero servo dello Stato, come diceva Borsellino, lo hai incontrato?
Guardando, osservando attentamente gli atti giudiziari di 9 anni di processi, sono arrivato alla conclusione che anziché dire si devono individuare le mele marce all'interno della polizia e degli apparati dello Stato, si dovrebbe dire si devono individuare le mele sane, perché i processi testimoniano come il marcio inizia dall'alto, da chi ricopre le massime cariche e da chi quindi poi decide il destino di carriera delle altre persone. In questa ricerca delle mele sane noi abbiamo trovato qualche persona. Abbiamo trovato ad esempio Ansoina Andreassi, vice capo della polizia vicario, colui che a Genova doveva dirigere le operazioni di polizia perché De Gennaro era rimasto a Roma, che fu nei fatti esautorato da De Gennaro dal suo ruolo nella mattina del sabato 21, che si rifiutò di partecipare alla riunione decisiva che decise le modalità dell'assalto alla scuola Diaz, che non si presentò davanti alla Diaz, unico tra tutti i papaveri, come vengono chiamati, della polizia presenti a Genova, unico che poi decise di collaborare con i magistrati raccontando quello che sapeva, unico dei vertici a non fare carriera e dover arrivare a chiedere a un certo punto il prepensionamento. Oppure possiamo parlare di Marco Poggi e Ivano Pratissoni, 2 infermieri penitenziari che sono a Bolzaneto, vedono tutto quello che accade, vanno in crisi e 3 giorni dopo si rivolgono ai magistrati e denunciano tutto quello che hanno visto e permettono alla inchiesta su Bolzaneto di proseguire speditamente. Oppure posso pensare a quel poliziotto che quando ha visto Mark Howell in un mare di sangue fuori dalla Diaz la notte tra il 21 e il 22 di luglio, che stava morendo, perché Mark stava morendo in quel momento, si è rivolto ai suoi superiori dicendo che bisogna chiamare un'ambulanza. È stato fortemente redarguito dai suoi superiori, però poi l'ambulanza è arrivata e forse questo che ha salvato all'ultimo la vita a Mark, è rimasto in coma per parecchio tempo e dato per morto nella notte. Ecco, questo poliziotto non l'abbiamo mai rintracciato, non abbiamo mai saputo chi era nonostante gli appelli. Forse perché il dire che era stato lui a chiedere l'intervento dell'ambulanza avrebbe voluto dire dover rispondere poi alle domande dei magistrati che gli avrebbero chiesto a chi ha ridotto Mark in quel modo, quale dei tuoi colleghi. E a quel punto avrebbe forse rischiato di fare la fine di Marco Ivano, i 2 infermieri, che per aver testimoniato la verità hanno dovuto abbandonare l'amministrazione penitenziaria, avrebbe dovuto forse abbandonare la polizia. Poi quel poliziotto che ha testimoniato il giorno dopo 4 gomme della sua macchina tagliate, Quindi abbiamo trovato delle persone che io non definirei degli eroi, definirei delle persone pulite, oneste, che si sono comportate come deve comportarsi qualunque cittadino. Sicuramente anche loro però hanno pagato molto duramente questa loro correttezza.
Bene, Genova rappresenta, e non lo diciamo noi, ma lo dicono le sentenze, una sospensione della democrazia, un vulnus della storia che non è mai stato, diciamo così, ricucito. Col senno di poi, il movimento, tutto quel movimento che si era sviluppato e del quale tu facevi parte, penso ad esempio agli ultimi effetti, che so, al referendum sull'acqua e queste questioni attuali, si può dire che aveva visto lontano comunque, nonostante quello che è successo?
Il movimento aveva visto lontano, aveva capito quello che stava accadendo. Il movimento aveva detto in modo molto chiaro, le parole per esempio di Susan George del 16 luglio del 2001, attenzione, se davanti alla finanziarizzazione dell'economia andremo incontro a una crisi economica e sociale incredibile, e questo è quello che è avvenuto. Oggi siamo dentro questa crisi e oggi la finanza domina totalmente sull'economia. Basta pensare che ogni giorno abbiamo uno scambio al mondo di 4 trilioni di dollari, 4 mila miliardi di dollari in scambi finanziari, che vuol dire che in 15 giorni gli scambi finanziari equivalgono al prodotto interno lordo mondiale di tutto un anno. Il 90% di questi scambi finanziari sono scambi speculativi. Possiamo ricordare le frasi di Valdemberto, sempre del 16 luglio del 2001, alla seduta di apertura del forum pubblico organizzato a Genova allora, del Genova Social Forum, e Valdemberto diceva: se va avanti questo modello di sviluppo arriveremo a uno scontro tra l'economia e gli equilibri climatici, la biosfera, testuali parole, ma nel 2001, per ricordare quello che in tanti dicevamo, cioè se il mondo va avanti con la ricchezza concentrata, l'80% della ricchezza concentrata nelle mani del 20%, sarà necessario ricorrere alla guerra permanente per garantire le risorse energetiche alla fetta ricca del pianeta, e così è stato, Afghanistan, Iraq, Libia. Ecco, allora la repressione del movimento è venuta proprio perché il movimento aveva capito cosa stava accadendo e si presentava come l'unica alternativa al liberismo. Allora dicevamo un mondo è necessario, oggi diciamo un altro mondo è urgente, urgentissimo, abbiamo perso 10 anni. Oggi arrivano a parlare di tassazione delle transazioni finanziarie, noi la Tobin Tax l'abbiamo proposta nel 2001 e nel 2001 abbiamo raccolto 150.000 firme per sostenere la Tobin Tax. E anche per queste ragioni che è stata decisa una repressione durissima a livello internazionale e poi applicata da polizia e carabinieri in Italia, nel tentativo poi di nascondere tutto sotto il tappeto. Alcune delle pagine più difficili del libro, che ci hanno procurato più problemi, sono quando noi raccontiamo come la Questura di Genova chiede esplicitamente al procuratore aggiunto allora di Genova di chiudere tutte le inchieste, di fare come se nulla fosse avvenuto, di metterci una pietra sopra, o come quando a un certo punto nel processo scompaiono le Molotov, che sono la prova contro la polizia che ha messo le Molotov apposta nella scuola Diaz, e a quel punto rischia di fermare tutto il processo e i magistrati riescono a scoprire dove sono andate le Molotov seguendo un'inchiesta di criminalità ordinaria, seguendo le tracce di un uomo d'affari siriano che vive a Genova, inserito nella lista nera dei trafficanti d'armi delle Nazioni Unite, e scoprono che questo ha rapporti con la Questura di Genova e attraverso il controllo delle sue telefonate scoprono dove sono finite le Molotov, e tanti tanti altri episodi, come la decisione di attaccare il corteo delle tute bianche, definita dal tribunale poi nella sentenza una decisione ingiustificata, illegittima e non necessaria, presa da un capitano dei carabinieri contro il parere della questura, contro l'ordine della questura, ma in quel momento però da un'altra parte, nella sede centrale operativa dei carabinieri, c'erano 3 parlamentari della destra. Ecco, questi e tanti altri episodi costituiscono il nervo del libro, le pagine che in tanti, troppi, non volevano che fossero scritte, e sono gli strumenti con i quali hanno prima fatto la repressione e poi cercato di nascondere quello che è avvenuto, le loro responsabilità, il tutto contro un movimento che aveva semplicemente 2 conti: quello di diffondersi velocemente in tutto il mondo e quello di aver capito quale tragedia stava per abbattersi sull'umanità attraverso questo modello di sviluppo.
Bene, allora tutto questo e ovviamente molto di più sul libro di Agnoletto e Guadagnucci, Genova, l'eclisse della democrazia.